Buongiorno e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è venerdì 26 aprile, noi apriamo con il giornale più bello forse, insomma, più importante, più grande, insomma, più passionale, insomma, quello che ci dà più gioie, che è La Repubblica dei transumani, diretta da Maurizio Sambuca Molinari. Un giornale che è ancora eccitato per il 25 aprile. Loro, si sa, sono bravissimi nel combattere i regimi morti e sepolti, sono un po' meno attenti, diciamo, nel contrastare i regimi vivi, forti, pericolosi e potenti, soprattutto quelli attuali. Insomma, però, come Maramaldo, pugnalare i morti è più facile che prendersela con i vivi, perché poi i vivi magari menano e rispondono. L'antifascismo è un dovere, dice Serio, il giornale di Maurizio Sambuca Molinari, che lo ricordiamo, è di proprietà degli Elkan Agnelli. Uno degli avi degli Elkan Agnelli fu nominato senatore dal fascismo, il senatore Giovanni Agnelli, e il fondatore di questo giornale, lo vedete anche qui, Eugenio Scalfari. Quando il fascismo c'era per davvero era un giovane balilla, ma adesso che non c'è, insomma, è meglio, no, meglio non ricordare, diciamo, questi dettagli. Mattarella celebra il 25 aprile a Civitella, luogo di una strage nazifascista, dice, un regime disumano che negava l'innegabile. I partigiani, veri patrioti, tensione a Roma e aggressione a Milano dei manifestanti pro Gaza alla brigata ebraica. Meloni dice, la fine del fascismo pose le basi per la democrazia. Intervista a Scurati, la svolta illiberale già iniziata, le democrazie sono a rischio. Ora vorrei chiedere a tutti questi antifascisti da salotto per quale motivo non riescono a condannare con la stessa nettezza, con le stesse parole, con la stessa chiarezza, con la stessa indignazione, le rappresaglie, queste sì di ispirazione nazifascista, che il regime di Netanyahu sta compiendo oramai dall'ottobre del 2023 nella striscia di Gaza, uccidendo in maniera indiscriminata innocenti, con spirito ritorsivo rispetto a quanto accaduto il 7 di ottobre. Non sarebbe forse più corretto, più coraggioso, più dignitoso puntare il dito contro chi consuma stermini indiscriminati oggi, ai danni di persone che non portano nessuna colpa se non quella di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato? Non sarebbe un po' più decoroso denunciare la consumazione del genocidio che oggi avviene sotto i nostri occhi, anziché provare a lavarsi la coscienza ricordando la barbarie di ieri, che non rappresenta però oggi un pericolo per nessuno? Le radici, ecco, quindi il primo gallo che canta è Carlo. Carlo Galli fa un bel commento sulle radici della Repubblica. Ecco, leggiamolo, perché insomma, se parla Galli non è che non parla nessuno. Antifascismo militante, resistenziale e anche rammemorante lo vuole. Quindi ricordatevi che deve essere militante, resistenziale e, se non bastasse, rammemorante, poi magari per chi ce l'ha vicino pure adiacente. Ogni 25 aprile, questa è la data fondativa, per utilizzare un termine giustamente impiegato ieri dal presidente Mattarella, delle nostre libertà democratiche, il cuore della religione civile repubblicana. E quali sono le nostre libertà democratiche? Chi le difende le nostre libertà democratiche se fino a qualche anno fa la gente veniva costretta a rimanere rinchiusa in casa, i non vaccinati venivano privati persino del diritto al lavoro, si è creato un regime di apartheid contro persone che semplicemente avevano capito meglio e prima di altri che l'isterismo contro il coronavirus era funzionale ad arricchire le multinazionali del farmaco attraverso la diffusione a tappeto di prodotti che nella migliore delle ipotesi non hanno funzionato e nella peggiore hanno prodotto disastri inenarrabili con effetti avversi gravissimi, in alcuni casi anche mortali. Una data, dice, con il suo contenuto, che per decenni è stata tuttavia di non pacifica comprensione, anzi divisiva, e che oggi ufficialmente celebrata da tutte le forze politiche, da tutte le cariche istituzionali, corre il rischio opposto di scolorire in una litania formalistica, formulare, scontata. Allora, caro Galli, sì, c'è il rischio che la lotta contro i totalitarismi in difesa dello Stato di diritto divenga un esercizio stucchevole di pura e semplice retorica. Ma sai perché c'è questo rischio, Galli? Aspetta, quando ti penso, Galli, mi si appanna qua la lettera. Sai perché c'è questo rischio, Galli? Perché ci sono quelli come te e come gli amici tuoi che continuano a brandire, a evocare i fantasmi del passato. Lo sai perché lo fate? Lo sai, te lo dico io, però te lo dico in segreto perché magari non ci sente nessuno. Perché siete dei pavidi e siete costretti oggi a fiancheggiare i totalitarismi che abbiamo tutti sotto i nostri occhi, le violenze indiscriminate, le uccisioni, la crudeltà di classi dirigenti che mentre ammazzano si autodefiniscono democratici e rispettosi della dignità umana. Ecco, però proprio per coprire queste vostre nefandezze, per provare a dare una secchiata d'acqua fresca nel pavimento delle vostre anime nere, allora voi fate finta, no, di indignarvi per quello che accadde un secolo fa quando le camicie nere italiane alleate alle camicie brune compirono effettivamente vergognose ritorsioni, rastrellamenti. Però a voi non ve ne frega niente del merito delle cose, cioè a voi interessa soltanto che l'esercizio esclusivo di una violenza cieca e arbitraria sia appannaggio delle categorie, dei mondi che tutelano la vostra vita, la vostra ricchezza, la vostra visibilità, il vostro finto prestigio. È chiaro, Galli, perché è diventata retorica la condanna dei totalitarismi. Da Civitella Valdichiana, il paese vittima di una delle più gravi stragi nazifasciste, dal quale il capo dello Stato ha parlato, è relativamente semplice capire da cosa siamo stati liberati: dalla violenza sistematica del nazismo, dalla fede feroce, antiumana, in un mondo di odio, terrore, sopraffazione, conquista, schiavitù, sterminio. Però non si può dire che quando la maestra elementare insegnava i sinonimi e contrari, Galli era attento, se li ricorda, e li scrive adesso su Repubblica. Bravo Galli. Essere antifascisti in chiave storica è fuori discussione. Non si può non celebrare il coraggio di chi, tanto negli anni del regime, quanto durante la guerra, resistette lottando e mise a rischio la propria vita, la forza d'animo di chi capì che cosa si doveva fare. E sicuramente tra quelli che capirono cosa si doveva fare non c'erano le persone che oggi si ammantano, diciamo, di una eredità che non è loro. Cioè, voi di Repubblica, no? Cioè, non è che dice Repubblica all'epoca del fascismo, a parte che non c'era Repubblica, non era stata ancora fondato. Ma non è che quelli che hanno fondato Repubblica all'epoca del fascismo furono imprigionati, per cui oggi hanno il titolo per ricordare quella stagione, l'eroismo, no, di Scalfari, che all'epoca combatteva pur giovane la barbarie fascista. Era un balilla. Voi quale tipo di, diciamo, di eredità dovete difendere rispetto alla salvaguardia, alla lotta contro il fascismo? Il nonno, il bisnonno di quello che oggi edita il vostro giornale e vi paga, fu nominato senatore dal fascismo. Cioè, la domanda di fondo è: chi siete voi, no, per farvi oggi, nel 2024, paladini e testimoni della lotta resistenziale? Cioè, la vostra posizione dovrebbe scandalizzare, dare fastidio, irritare quelli che furono davvero incarcerati dal fascismo, quelli che davvero subirono le ripercussioni delle squadracce naziste. Non voi, che col fascismo siete sempre capaci di fiancheggiare quelli che vincono, e oggi vi riempite la bocca di un antifascismo funzionale alla costruzione nel paese di un clima tutto sommato innocuo per il potere attuale, perché dividere la gente su questioni che non esistono sul piano materiale, come fascismo e antifascismo, serve per distogliere l'attenzione dai drammi veri, che è genocidio sì, genocidio no, guerra atomica in Europa sì, guerra atomica in Europa no. E voi oggi, così come ieri, tanti personaggi che poi hanno fatto gli antifascisti stavano dalla parte dei fascisti e dei nazisti, oggi quelli che si riempiono la bocca della tutela della liberal democrazia fiancheggiano il genocidio di Israele da una parte e il battaglione Azov e Pragi Sektor in Ucraina dall'altra. Quindi sono sempre loro, diciamo, mascherati dietro una retorica, come dire, un po' vomitevole. Ecco, quindi è la festa di tutti, il 25 aprile. Come ha rimarcato Mattarella, nella Resistenza non si è trattato di un conflitto contro una tirannide per affermarne un altro, ma per consentire il libero dispiegarsi del pluralismo. Ma questo non è vero, lo diciamo con rispetto del Presidente della Repubblica, ma questo non è vero. Non c'è nessun rispetto del pluralismo in Italia, ci sono delle posizioni, poi lo vedremo leggendo anche un vergognoso articolo di Repubblica, che vengono demonizzate, posizioni politiche legittime, che vengono demonizzate, ostracizzate, criminalizzate su base preconcetta, proprio perché né in Italia né in Occidente esiste un pluralismo che non sia cosmetico, retorico. Noi, ad esempio, vogliamo costruire buoni rapporti con la Russia, non vogliamo più armare l'Ucraina, non crediamo che l'Ucraina sia una vittima di aggressione, ma siamo convinti che sia l'avamposto violento, pericoloso e ipocrita di un potere atlantista che vuole accerchiare la Russia e in fin dei conti smembrarla per assorbirla dentro il modello globalista che hanno costruito a beneficio di una ristretta elite di miliardari. Questa è la nostra politica, questa è la nostra idea, questi sono gli obiettivi che possiamo perseguire. Trovano spazio nel dibattito democratico queste idee che nessuno può bollare come eversive, ma che sono il risultato di una maturazione critica, storica, chiara, logica, razionale. O è più facile per il sistema dire che tutti quelli che vogliono costruire un mondo multipolare siano agenti del nemico, che vadano schedati dai servizi segreti, che non debbano avere libertà di parola nel nostro paese. Democrazia Sovrana Popolare, nonostante sia impegnata in una difficilissima raccolta firme, non gode di nessuna visibilità mediatica. Non siamo mai invitati, io e Marco Rizzo, da nessuna parte. Prima ogni tanto mi invitava a Brindisi, adesso non mi invita più nessuno. Marco aveva qualche spazio, molto limitato, marginale, nel dibattito pubblico. Adesso è stato completamente cancellato perché di pace deve parlare solo Santoro, che è innocuo per il sistema, è di fatto una proiezione del PD. Quindi di quale pluralismo stiamo parlando? Oh, non per produrre una diversa forzosa unità, ma per lasciare spazio al rigoglioso confrontarsi. Ecco, rigoglioso mi piace, molto rigoglioso questo dibattito. Confrontarsi delle differenze per dare alla politica la forza non della sopraffazione, ma della liberazione. L'obiettivo non della mortificazione dell'uomo e della donna, ma del libero fiorire della persona. Appunto, l'articolo 3 della Costituzione, la democrazia è la forma politica della libera attività umana. Ecco, pensate com'è rigogliosa la striscia di Gaza, pensate come ogni mattina quei palestinesi che sono lì si alzano e dicono: ma che bello che siamo finalmente, viviamo nel mondo dominato dai rigogliosi che ci consentono, no, di esprimere le nostre potenzialità in termini così liberi, così seri, così democratici, ecco, non come prima quando c'erano i nazisti che magari sparavano la gente a caso, senza motivo, li mettevano nelle fosse comuni, no? Noi a Gaza fortunatamente ci confrontiamo con con un avamposto del libero Occidente, quindi persone che rispettano i diritti umani, la libertà della persona, che non fanno come facevano i nazisti, no? 10 morti per ogni tedesco, 10 italiani per ogni tedesco ucciso, no? La proporzione della striscia di Gaza oggi è 1 a 1000, 1 a 10.000, quant'è? Fatela, facciamola, ognuno di voi provi a fare il conto. È poco produttivo ipotizzare un fascismo eterno, sempre in agguato. Lo è molto di più saper riconoscere nuove violenze, nuove minacce, nuove sopraffazioni e iniziare a porvi rimedio. Un antifascismo che sia autentico, dice Galli, lievito di democrazia, è meno interessato a estendere oltre misure il concetto di fascismo, semmai più incline a contrastare lo scivolamento della politica verso la post-democrazia, cioè il progressivo depotenziamento degli istituti democratici, la crescente disaffezione dei cittadini all'esercizio della libertà elettorale. Ma i cittadini non sono indifferenti rispetto all'esercizio della libertà. I cittadini sanno di vivere dentro una dittatura sostanziale mascherata da democrazia formale. Ma quando alcune posizioni politiche non trovano spazio nel dibattito perché la dittatura sostanziale prende il sopravvento, quando ad esempio il popolo si esprime in termini anti-europei, anti-austerity, e Mattarella vieta la nomina di un ministro dell'economia euroscettico come Savona, perché in realtà dobbiamo rispondere, ubbidire alla violenza dei mercati e dei burocrati, perché i cittadini devono farsi prendere in giro? Quando un partito che non è eterodiretto come gli altri, come DSP, viene cancellato, oscurato totalmente, perché quelle posizioni non trovano libera cittadinanza nel nostro paese, non perché eversivi, perché noi siamo pacifici, non perché fuori dall'arco della Costituzione, dentro la quale noi ci ritroviamo perfettamente e pienamente, ma semplicemente perché non sono funzionali all'instaurazione e al consolidamento dell'unica vera dittatura che oggi esiste. E che è quella dei globalisti, è quella della NATO, è quella dei fiancheggiatori del genocidio che Israele sta consumando nella striscia di Gaza. È questo che non si deve poter dire nel libero dibattito italiano, perché ogni dittatura si nutre di censura, di demonizzazione dell'avversario, di criminalizzazione di quello che viene considerato il nemico. Però la differenza tra la dittatura di oggi e quella di ieri è che quella di ieri non era ipocrita, cioè Mussolini non voleva dirsi democratico, non si voleva presentare come un grande difensore del pluralismo, della civiltà e dello Stato di diritto. Sosteneva a viso aperto un metodo diverso, un equilibrio diverso. E voi no, invece. Voi volete fare nella realtà quello che facevano i nazifascismi. Certo, utilizzando magari metodi, insomma, una violenza più soft, no? Magari invece che fare sparire gli avversari politici vi limitate a schedarli, invece che mandare qualcuno con l'olio di ricino li fate sparire dai grandi canali mediatici, anziché mandarli al confino gli fate chiudere i canali da YouTube o da Facebook. Certo, è una violenza più soft, in linea con un periodo storico che è meno incline a sopportare, a giustificare una violenza che vive sotto i propri occhi, mentre la violenza che si consuma a Gaza, o che si consuma, che si consumava prima a Donetsk ad opera dei nazisti ucraini, quella non la vediamo e quindi non scuote le nostre coscienze, anche perché viene raccontata in termini romanzati dal mainstream. Però la differenza di fondo qual è? Della dittatura oggi instaurata dai poteri NATO e globalisti rispetto alle dittature di ieri. Ecco, nell'antifascismo di oggi, dice, quindi compresa anche la lotta contro quelle forme subdole di ingiustizia e di violenza, che sono il conformismo e la censura per la libertà di critica e di informazione, per il più ricco confronto delle idee, dice, parte integrante della lotta democratica per una società attiva e plurale contro tutte le nuove potenze tecniche, economiche e politiche che la minacciano. Io non so se voi leggete le cose che scrivete e poi le confrontate con quello che fate, perché dire di essere contro la censura, dopo aver passato anni a chiedere di tappare la bocca a quelli che non ripetono le vostre scempiaggini, sul presupposto che voi siate i depositari dell'unica informazione vera, legittima e corretta, mentre gli altri siano tutti perfidi agenti putiniani esperti in fake news o troll di San Pietroburgo, è semplicemente ridicolo, è patetica questo vostro calarvi nei panni dei difensori del pluralismo, anche a tutela di quelli che il pluralismo lo odiano, ed è stucchevole, è falso. Hai capito, Galli? A proposito, Galli, che fine ha fatto quell'altro Galli? Ve lo ricordate quello lì che il medico poi era stato indagato per associazione a delinquere? Insomma, quello non si ci manca, però, perché quello era il nostro Galli preferito, il famoso Alli Galli. Ecco, cioè, da una parte, guardate il cortocircuito logico di queste persone, cioè, da una parte. Scrivono, pubblicano con grande evidenza un editoriale dove rivendicano di essere gli alfieri del pluralismo, della libertà contro il riemergere, no? I rigurgiti fascistoidi che minacciano il mondo occidentale a causa dell'imperialismo russo o del fanatismo wahabita estremista di origine sunnita, tipico di Hamas. Vabbè, poi non entriamo nel merito di queste stupidaggini, perché naturalmente sono ricostruzioni che possono convincere solo quelli che si fanno manipolare dal potere. Però da un lato scrivono questo, poi nello stesso giorno, nello stesso giornale, troviamo articoli di questo tipo. Daniele, chi è questo? Castellani e Pipolo. Ecco, questi facevano bei film, mi pare. L'Europarlamento, stoppa ingerenze russe. Ma Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle si astengono. Allarme lanciato a poche settimane dall'elezione di giugno, si rafforzi la sicurezza. Ma come fate voi a parlare di ingerenze russe quando tutto il mondo sa che dappertutto sono gli americani e gli inglesi a destabilizzare in ogni angolo del mondo i governi che non rispondono agli ordini del padrone anglo-americano? Quante sono le rivoluzioni colorate organizzate dalla CIA e dall'MI6? Quanti sono gli infiltrati che rispondono a quel sistema? Quante Quante sono le persone in ogni angolo del mondo che organizzano ritorsioni, vendette contro i rappresentanti di popoli che non si piegano e non vogliono vivere schiavi e sottomessi rispetto ai desiderata dei veri padroni d'oltreoceano? E questa è una realtà, non c'è bisogno di aver letto tutti i libri di Fasanella, dal golpe inglese a Colonia Italia, per rendersi conto che gli esperti, ma a viso aperto, che condizionano le nostre, ma anche la nostra di democrazia, sono semmai gli americani insieme agli inglesi. Tutte le stragi del nostro paese, dagli anni 70 in avanti, alle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, all'uccisione di Moro, si trovano le impronte di personaggi che certamente non parlavano russo, ma che portano all'Anglia o al limite ai servizi di Londra. Però, nonostante la realtà fattuale, storica, dimostri che eravamo, siamo, purtroppo ancora oggi, di fatto sottomessi, controllati da popoli stranieri, da servizi di intelligence di popoli stranieri, che non sono russi, non sono neanche bielorussi, sono prevalentemente inglesi e americani. Giuliano Ferrara, i soldi, dipendeva dalla CIA, non li prendeva dal KGB. Tutte le grandi commissioni parlamentari d'inchiesta sui grandi misteri dimostrano che esistevano, probabilmente esistono, collegamenti stretti tra forze avversive interne e i servizi segreti non russi, ma semmai prevalentemente americani e inglesi. E nonostante questo sia un fatto, la stampa dice il contrario, cioè si inventa le ingerenze russe di controllo nel nostro paese per ignorare in realtà che le nostre istituzioni sono controllate, infiltrate prevalentemente da forze di paesi stranieri che certamente non sono russi. Non sono russi. Contrastare con urgenza, dicono Castellani e Pipolo, i tentativi di ingerenza russa anche in vista delle elezioni europee di inizio giugno. Dice l'Europarlamento lancia l'allarme, la stragrande maggioranza chiede ai leader della UE di agire, 429 sì, 27 no, 48 astenuti, dice ma anche stavolta, come era già successo mercoledì per il voto di condanna all'Ungheria per le violazioni dello Stato di diritto, ma anche il via libera dei Fratelli d'Italia e Lega. Mercoledì hanno votato no, ieri si sono astenuti. Così come stavolta anche 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle non negano le ingerenze russe, ma spiegano il loro voto rispettivamente con la strumentalizzazione della sinistra e con il loro pacifismo, mentre la Lega si dissocia dalle calunnie nei suoi confronti presenti nel testo. Ma cosa significa ingerenze russe? Cosa significa ingerenze russe? Noi ad esempio non vogliamo inviare le armi all'Ucraina perché crediamo in un'Europa che coltivi rapporti sereni, proficui con la Russia. È una posizione legittima questa all'interno del dibattito europeo o la volete trasformare in un crimine? L'obiettivo ultimo, dice, dell'interferenza russa è minare, dividere e indebolire la UE. La nostra posizione politica è quella di disarticolare l'Unione Europea, di distruggere la moneta unica, di ritornare ad un equilibrio fondato sul rispetto delle sovranità nazionali, non in un'ottica sciovinista, ma in un'ottica di collaborazione tra diversi paesi europei che però devono recuperare le leve di una sovranità interna, politica e monetaria, eliminando queste sovrastrutture burocratiche che servono gli interessi delle multinazionali globaliste. Questa è la nostra idea politica. La Russia è oggi forse un alleato obiettivo rispetto alla costruzione di un mondo multipolare, ma il problema non è essere filorussi. Se domani l'America prendesse una posizione di questo tipo in favore della rottura della UE e della costruzione di un nuovo ordine in grado di prevedere il ritorno delle sovranità nazionali all'interno di un equilibrio che non preveda più l'esistenza di un solo centro di potere buono per comandare in ogni angolo del pianeta, noi ci ritroveremmo vicini alle posizioni di quel paese. Ma tra i tanti casi di ingerenza si ricordano i prestiti al fronte nazionale di Marine Le Pen, accordi commerciali come quelli di cui sono stati accusati la Lega e l'austriaca FPO, poi i rapporti con la compagnia britannica Liv e gli ex indipendentisti catalani. Insomma, queste sono tutte operazioni che servono soltanto per intimidire quelle forze politiche che ancora conservano un minimo di senno, cioè servono per tappare la bocca a forze politiche che non vogliono la guerra nucleare in Europa e che però devono sapere di poter rischiare di essere condannate, aggredite colpite, diffamate, soltanto per avere proposto una linea politica molto più seria rispetto a quella voluta dai neocon e dai bellicisti occidentali. Beffardamente, dice, il testo ricorda che le tattiche ibride della Russia non hanno fatto altro che generare ulteriore impulso all'incrollabile sostegno dell'Unione Europea alla Ucraina. Ecco, su questa linea assolutamente fanatica e senza senso, l'Europa rischia di risvegliarsi presto dentro un dramma di proporzioni inimmaginabili. Va bene, lasciamo stare la Repubblica dei Transumani, andiamo a leggere il Corriere della Sera. Ecco, devo dire che i toni non sono molto diversi da quelli della Repubblica. Mattarella, anche qui, unità nell'antifascismo. Meloni dice avversione a tutti i regimi, tensione anche a Roma, sciopero alla RAI. Sindacati divisi, 100.000 a Milano, scontri in piazza, insulti alla brigata ebraica dagli attivisti pro-Palestina. Ecco qua, nel frattempo, nonostante la situazione al fronte per Kiev sia ormai assolutamente compromessa, gli americani e gli europei continuano a consigliare a quel popolo di offrire un ulteriore tributo di sangue, fomentando un conflitto che, come noi diciamo fin dall'inizio, l'Ucraina non ha mai avuto nessuna possibilità di vincere. Marta Serafini ci parla con una certa eccitazione dell'invio di questi missili a lungo raggio, ATACMS, si chiamano questi missili, che l'Occidente ha fornito all'Ucraina. Dice, lo ha confermato la Casa Bianca, questi missili sono stati inviati a Kiev in segreto all'inizio del mese. Non si sa esattamente quanti di questi missili siano stati forniti all'Ucraina, ma il consigliere nazionale per la sicurezza nazionale Sullivan ha già detto che Washington intende inviarne altri. Dice, la preoccupazione era che Kiev potesse utilizzarli per attacchi sul suolo russo, scenario che l'amministrazione Biden da sempre tenta di scongiurare per non essere direttamente coinvolta nel conflitto. Allora, guardate quanto sono ipocriti questi americani e anche gli europei. Da quanto tempo gli ucraini utilizzano armi per bombardare, colpire, uccidere i civili a Belgorod, che è territorio russo. Eppure Mosca ha sempre fatto finta di non capire, di essere stata direttamente aggredita dagli occidentali nel proprio territorio, proprio perché Mosca non vuole l'allargamento del conflitto. Mosca si rende conto di cosa significhi una guerra nucleare nel cuore dell'Europa. I russi stanno facendo di tutto per delimitare lo scontro ad una vicenda regionale. Chi invece vuole aggravare la situazione è l'Occidente, attraverso continue provocazioni sempre più gravi. Voi immaginate cosa farebbero gli Stati Uniti d'America se, non so, da Cuba partisse un missile in grado di colpire una città americana, come reagirebbero? Ecco, invece i russi cercano tutti i modi di tenere un profilo molto basso. Negli ultimi mesi, dice, le forze di Kiev sono state costrette a cedere terreno lungo il fronte orientale a causa dell'inferiorità in termini di uomini e munizioni, ma questi nuovi missili possono fornire una migliore copertura all'esercito, possono complicare i piani di Mosca. Questa è la solita propaganda, sono solite menzogne che vengono diffuse dal mainstream italiano, ma non sono neanche nuove, perché le stesse cose le dicevano quando arrivavano i carri armati Abrams, quando arrivavano i missili Storm, una cosa del genere, Storm qualcosa si chiamavano, ma non hanno mai cambiato l'inerzia del conflitto, semplicemente perché i russi questo conflitto non possono perderlo. C'è una sproporzione di forze in campo che non è pareggiabile dal continuo invio di armi e persino di uomini da parte della NATO, perché i russi sanno perfettamente che la NATO combatte già direttamente con propri uomini spacciati come truppe mercenarie sul terreno e che tantissimi istruttori occidentali sono lì a spiegare agli ucraini come si utilizzano le armi della NATO. Il Cremlino, dice, come da prassi, ha sminuito l'impatto che queste nuove armi potrebbero avere sul conflitto, dice, raggiungeremo i nostri obiettivi, ma ciò causerà ulteriori problemi alla stessa Ucraina, ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Come nel caso di molti altri sistemi ad arma sofisticati forniti all'Ucraina, l'amministrazione americana, proprio mentre si avvicinava alla luce verde dei 61 miliardi bloccati al Congresso, ha valutato se il loro utilizzo potesse aggravare ulteriormente il conflitto. Ma gli indugi sono stati rotti dopo che la Corea del Nord ha fornito alla Russia missili a lungo raggio. Dice, i nuovi missili sono stati utilizzati per la prima volta la scorsa settimana per per colpire un aeroporto russo nella Crimea occupata. Poi martedì notte, in un raid contro le truppe russe nella città portuale occupata di Berdyansk sul Mar d'Azov, i primi di una serie di colpi che gli ucraini si preparano a mettere a segno dopo mesi di svantaggio. Allora, il vero obiettivo di queste operazioni è quello di dare la possibilità al mainstream italiano di continuare a insinuare all'interno della pubblica opinione italiana l'idea che gli ucraini possano ancora farcela, quando in realtà le persone serie che dicono la verità e amano la verità sanno che per l'Ucraina non c'è nessuna possibilità, nessuna, di recuperare i territori perduti. L'unica cosa che stanno facendo questi cinici commentatori occidentali è quella di invitare gli ucraini a continuare a morire in maniera indiscriminata, per provare teoricamente a raggiungere un obiettivo che tutti sanno essere impossibile. In mezzo a tante notizie cattive, ecco, ce n'è una ridicola, ecco, quest'uomo qua. Ora quest'uomo qua, Piero Fassino, no? Si è messo a rubare il profumo. Ora io dico, ma come ti viene in mente di rubare? Cioè, ma perché fai una cosa... fai una cosa così, cioè, ma voi immaginate se fosse stata, non so, una persona normale, per non parlare di un extracomunitario, no? L'avrebbero mandato già a Re Bibbia, subito, no? Magari pure se rubava panino per mangiare, no? Questo qui invece, ricco, parlamentare, ex ministro della giustizia, meno male che stava alla giustizia, cioè proprio adatto, proprio la persona più adatta, si mette lì a fare il profumo. Ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere? Poi mente pure, perché ha dato una versione smentita dai fatti. Video e cellulare di Cibuchi nella versione di Fassino. Il deputato è l'accusa di furto. Dice la polizia sentirà anche i dipendenti non in servizio il giorno della denuncia. C'è la denuncia, ci sono le immagini, c'è la ricerca di testimoni e dunque l'inchiesta giudiziaria che riguarda un presunto taccheggio di Fassino. L'inchiesta viaggia spedita. La novità destinata ad avere ripercussioni e che gli agenti della Polaria stanno raccogliendo testimonianze anche tra i dipendenti del duty free non in servizio il giorno dell'ipotetico furto. L'intenzione della polizia è chiarissima, si vuole fugare il dubbio che il deputato Dem fosse in corso altre volte in simili episodi. Cioè, ma chi ti credi di essere tu? L'incorreggibile Lupin? Cioè, chi pensi di essere? Piero Lupin? Pier Lupin? E dove ce l'hai? Gigen e quell'altro là, come si chiamava quello con la spada? Ma... insomma, a 74 anni ti metti a fare queste cose. Bah. Si vuole fugare il dubbio. La determinazione con la quale la società che gestisce il punto vendita di migliaia di clienti al giorno ha deciso di presentare la denuncia all'autorità autorizza a compiere una verifica. Anche perché nel duty free non esiste il sistema antitaccheggio. Sono stati gli addetti alla videosorveglianza a dare l'allarme. Il sospetto è che stessero controllando proprio lui. Dice, vale la pena di riepilogare i fatti. Secondo gli agenti della polizia dell'aeroporto di Fiumicino, l'ex ministro della giustizia Fassino avrebbe compiuto in quel duty free del Terminal 1 di Fiumicino il 15 aprile scorso un taccheggio appropriandosi di una boccetta di profumo Chanel del valore di 130 euro. Fassino, che devi fare tu con la boccettina Chanel? Ancora, no, corteggio, no? Ancora senti proprio il fuoco dentro. I frame del video ripresi dalle telecamere a circuito chiuso lo riprendono tra gli scaffali, proprio alla Fantozzi lo fa, vabbè, Fassino comincia, fa Fassino invece di Fantozzi, assicura che si tratta di un equivoco. Dice, ho preso quel profumo dallo scaffale, volevo fare un regalo a mia moglie, ecco questa è la versione. Poi gli è squillato il telefono, aveva il trolley e non avendo tre mani, ecco, manco tre gambe forse, per prendere il telefono, ha appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone in attesa di andare alle case. Cioè è stato tutto un equivoco, siccome l'hanno chiamato proprio in quel secondo, mannaggia si telefoni, allora lui c'ha nella mano il trolley, nell'altra c'ha il profumo, deve prendere il telefono, no? Suona, quindi dice metto il profumo così mi libero la mano, capito? Dice pronto, pronto, non sto rubando il profumo tesoro, lo pago, sto andando alle case. Infatti se leggete la trascrizione dell'intercettazione sicuramente lui lo dice. Ecco, però il cellulare non si vede nelle immagini catturate dalle telecamere interne, quindi c'ha pure, allora, o si è autorubato pure il cellulare da solo, se l'è rubato quindi non lo trovava, o se no ha il cellulare invisibile, magari ha il cellulare di ultima generazione che non si vede, però parlando, insomma, capta qualcosa. Si vede piuttosto la persona compiere un gesto di furtiva appropriazione del prodotto e null'altro. Intanto, per ciò che riguarda lo scudo nei confronti di Fassino, la normativa è chiara, prevede l'immunità del deputato per tutta la durata del mandato. Allora, Piero, per altri 2 o 3 anni puoi andare in giro, vai alla Conad pomeriggio, vedi che c'è un bel caciocavallo così, però ti devi prendere una giacca larga perché sennò si vede. Tanto pure se ti beccano c'è l'immunità, vattene, ti metti un bel salame in bocca così, no? Oppure ti metti, non so, uno stecchino nelle... fai qualcosa di divertente. Non so, dove altro può andare a quest'ora? Fammi pensare, forse verso l'una, insomma, prova ad andare alla Dipere, vai da qualche parte, pregati, tanto tu sei, c'hai l'immunità, che te ne frega, tanto hai 74 anni, c'hai l'immunità, vai in giro a fregarti tutto, pigliati un bel borsone di quelli grandi così e dici che là dentro nessuno può guardare le tue cose, che c'hai l'immunità, c'è sta fortuna. Quindi, la nuova norma prevede che i magistrati procedano per querela, ma è sempre possibile ritirarla, oppure che si propenda per la tenuità del fatto. Ma alla fine che ha rubato, poveraccio Fassino? Che voleva rubare? Profumo Chanel? Poca roba, robetta, lasciatelo stare, liberato, anzi, magro com'è, fategli una cura d'induia, fategli 3 flebo di ricotta, fategli qualcosa perché si vede che è maciato, povero. Forse sto profumo che non sta in piedi, no? Cade, no? Fategli rubare, non so, un bel prosciutto di quelli da quelli grandi, quelli che attaccano nei supermercati, fategli rubare una bella soppressata così si ripiglia, che ci fai col profumo? Fassino, dai, andiamo avanti. Fassino, se ti serve qualcuno, insomma, ti dà una mano, una cosa, il telefono, che magari di gente se ne trova nelle periferie, non è che puoi fare tutto da solo. Poi Fiumicino è grande, non è che può rubare tutto lui. Date una mano a sto poveraccio. Forza. Gamba di legno, ci chiama, ce l'hai il numero, forse poi te lo diamo in privato. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano. 2 parenti d'Italia e tanti impresentabili. Lista di Fratelli d'Italia dall'Unione Europea alle regioni. Il fratello di Santanchè e il nipote di Crosetto, finanza patteggiato, il big milanese prese 16 mesi per corruzione, c'è anche l'ex RAS forzista Mantovani. Allora, mentre i resistenti, i difensori della libertà, combattono il fantasma del fascismo dopo apposita seduta spiritica, oggi, mentre noi parliamo, Israele continua a pianificare il genocidio del popolo palestinese. Truppe verso Rafah, uccisi cooperante e figlio. Israele continua i preparativi per l'annunciata irruzione a Rafah, ultimo rifugio di oltre 1 milione di palestinesi nella striscia, la riunione del gabinetto di guerra, riposizionamenti delle brigate combattenti, nuovi raid aerei sulle città, in cui sono morti anche ieri un cooperante di un'agenzia belga e il figlio di 7 anni, con gli Stati Uniti che ribadiscono la loro contrarietà all'operazione cercando di convincere Israele che esistono altri modi per colpire Hamas. Ma guardate che gli stessi argomenti, cioè quando i nazisti facevano ritorsioni tipo Sant'Anna di Stazzema, più o meno le giustificazioni erano gli stessi, dobbiamo colpire i terroristi, cioè alla fine la storia si ripete ed è facile oggi girarsi dall'altra parte, cioè se noi avessimo persone in buona fede, dovrebbero alzarsi e urlare contro l'uccisione di 50.000 civili palestinesi nella striscia di Gaza. Non lo fanno, e se non lo fate, perché parlate del fascismo di ieri? Non avete titolo, non siete credibili. Cioè, se non riuscite a condannare il genocidio di oggi, perché utilizzate, rivendicate, vi ponete come difensori delle storture consumate ieri, quando fiancheggiate invece la barbarie di oggi? Le pressioni americane non hanno valore, tuttavia subito replicato un alto funzionario palestinese reiterando la richiesta della fine della guerra nella striscia come parte di un eventuale accordo. Lo Stato ebraico non vuole demordere, convinto che a Rafah si nascondano gli ultimi 4 battaglioni di Hamas e siano detenuti molti degli ostaggi. Ma lì ci sono 1 milione di persone accalcate, affamate, disperate. L'arrivo dell'esercito lì, pronto a sparare all'impazzata, con la giustificazione che ci sarebbero una serie di terroristi, provocherà un numero incredibile di morti. Quindi questa è la consumazione di un progetto genocidiario, non è il tentativo di estirpare Hamas dalla striscia, nessuno può credere a una versione di questo tipo. L'Egitto ha presentato alla delegazione israeliana un'iniziativa che prevede il congelamento dei piani di assalto a Rafah contro un cambio di passo nei negoziati. Hamas avrebbe proposto un cessate il fuoco della durata di un anno. Hamas alza la posta, tregua di 5 anni in cambio della creazione di uno Stato palestinese. Non ci sarà mai uno Stato palestinese con Hamas, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano, John Kirby. Nel frattempo, Amnesty International denuncia i crimini di guerra degli israeliani. C'è un dossier americano a Gaza e in Cisgiordania, crimini degli israeliani. Ci sono persino fosse comuni, sono stati ritrovati, diciamo, dei cadaveri gettati in fosse comuni, ma in questo caso Repubblica, il Corriere, ecco, solo a Bucha, ecco, gli interessava raccontare le presunte stragi dei russi. Questo per dire che anche il rispetto della dignità umana per questi signori è solo strumentalizzazione, non vanno creduti mai. Il segretario di Stato americano Blinken ha respinto l'ipotesi secondo cui Washington adotta un doppio standard nell'applicare la legge statunitense all'esercito israeliano. No, chi lo sospetta? Mentre a Gaza la situazione è sempre più critica, le forze di difesa israeliane attendono il via libera dell'esecutivo per l'invasione di terra a Rafah. Ecco cosa si legge in proposito nel rapporto del Ministero degli Esteri americano. Mentre Israele esercita il proprio diritto all'autodifesa, il proprio diritto all'autodifesa, continuate a parlare di diritto all'autodifesa. Ma io non so, bisogna avere davvero una faccia di bronzo e poco per continuare a dire una cosa del genere. Continuiamo, dice, a sollevare con urgenza la nostra profonda preoccupazione per la morte e il ferimento di decine di migliaia di civili palestinesi a Gaza, tra cui donne e bambini, persone con disabilità e altri vulnerabili. Queste persone muoiono perché i mandanti di questi omicidi siete voi americani che continuate ad armare Israele, che usa le vostre armi per uccidere donne, bambini e civili. Il fatto che li ammazziate o siate in prima fila per contribuire all'uccisione di questa gente, lo mettiamo nel conto perché non è la prima volta che gli americani fanno cose del genere, l'abbiamo visto in Iraq, in Afghanistan, l'abbiamo visto in Libia. Ma il fatto che voi pretendiate da un lato di ucciderli e dall'altro di piangerli, questo dà fastidio. Abbiamo ripetutamente sottolineato, dice, anche la nostra angoscia per la scarsità di assistenza umanitaria, si sa come sono sensibili gli americani. Molti osservatori per organizzazioni umanitarie hanno ribadito che l'amministrazione statunitense è di parte. Un consigliere senior del programma statunitense verso l'International Crisis Group ha respinto i commenti di Blinken, ha detto che è falso affermare che partner e avversari ricevano lo stesso trattamento sulla questione. Con partner come Israele continuano in atto una politica opposta rispetto a quella con la Russia, ovvero evitare di arrivare a conclusioni legali scomode, ha detto il consigliere. Il Dipartimento di Stato di Washington fornisce 3,8 miliardi di dollari in assistenza militare annuale al suo alleato di lunga data, ma questo mese Biden ha minacciato di condizionarla se la condotta di Israele nei confronti dei civili rimarrà la stessa. Dice nel rapporto. Anche Amnesty International ha rilasciato il suo dossier sui diritti umani, dice nella prefazione la segretaria generale dell'ONU Umanitaria sulla guerra nella striscia di Gaza scrive, in seguito agli orribili crimini perpetrati da Hamas il 7 ottobre, sempre la stessa storia, Israele ha avviato una campagna di rappresaglia che è diventata una punizione collettiva. Si tratta di una campagna di bombardamenti deliberati e indiscriminati su civili, infrastrutture civili, di negazione all'assistenza umanitaria, di una carestia pianificata, crimini di guerra che potrebbero configurarsi anche nel caso in cui venisse provato che le fosse comuni scoperte presso gli ospedali di Nasser, di Khan Yunis e Al-Shifa, assediati per settimane e preoccupati dalle forze di difesa israeliane, siano il risultato di esecuzioni sommarie di civili e staff non combattenti. Ecco, insomma, a bassa voce, senza il coraggio di dire la verità fino in fondo, cioè che stanno consumando un piano di puro sterminio indiscriminato e di pura vendetta, ogni tanto qualche piccola verità ammantata e annegata in un mare di ipocrisia e di retorica viene fuori pure sul mainstream italiano. Ecco, noi invece dobbiamo avere il coraggio della verità e la verità è chiara ed è assolutamente terribile. Grazie a tutti voi per aver seguito l'ultimo controcanto della settimana. Siamo oramai al rush finale con la raccolta firme in Fuori Democrazia Sovranale e Popolare. Pomeriggio al Bar Vanni a Roma troverete Marco Rizzo, ancora intento fino alla fine, in una raccolta firme difficilissima. La raccolta firme è difficile anche in Molise, in ogni parte d'Italia. Chi volesse aiutarci per questo tentativo finale, nella speranza di colmare, diciamo, un gap mediatico. Vedete che Santoro è dappertutto ogni giorno, mentre noi non ci invitano da nessuna parte. Chiamate uno dei numeri che reggiamo andare in sovrimpressione, con particolare riferimento al Molise, alle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio, che sono le regioni dove in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, si stanno maggiormente concentrando i nostri sforzi. Chi volesse invece aiutare Visione TV, come sempre, può farlo donando i numeri che reggiamo ancora in sovraimpressione. Vi ricordo di abbonarvi, di sostenere, acquistare, far conoscere, regalare alla nostra rivista Visione un altro sguardo sul mondo. L'ultimo numero è dedicato alla lotta contro le follie genderiste care a un certo sistema globalista. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.